cultura che non ti aspetti. È martedì, io sono Sandra Sain e una nuova puntata di K sta per cominciare. Eccoci, ben ritrovate, ben ritrovati in questa giornata partita col cielo in tempesta e che si avvia a chiusura col cielo sgombro, non male, vero? Allora, lo sapete, la giornata lavorativa si chiude e K invece si apre al mondo. Oggi ci occuperemo di un brano di successo che dalla Germania, ebbene sì, proprio dalla Germania, sta scalando le classifiche globali. Di un attore di talento che ci ha purtroppo lasciati la settimana scorsa, Sam Neill, e di un film capolavoro come Lezioni di piano, che lo vedeva protagonista, di un documentario su di un progetto di musicoterapia all'ente ospedaliero cantonale e di una specie di paradiso. Già, perché Fasta in Paradise è il titolo di una mostra dedicata alla fotografia coloniale e al suo influsso sull'arte moderna al Museo Rittberg di Zurigo. La musica, come sempre, curata dal nostro Corrado Antonini, e il numero per raggiungerci qui in studio, che è lo 079-382-6765. Cominciamo! E beh, insomma, io quando vi dico che K si apre al mondo non è un'immagine, così tanto per dire. Il brano che abbiamo appena ascoltato ha per titolo I'm Just a Girl e ce l'ha proposto un trio indonesiano che si chiama The Marlowe's. Ma noi continuiamo a parlare di musica nella prima pagina di K di quest'oggi e per farlo, beh, devo farvi ascoltare almeno un pezzettino di una cosa. Sentite qui.
Ich weiß, die Welt dir sagt, bleib einfach nur du. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug.
Allora, questa è una canzone che magari qualcuno di voi ha già intercettato alla radio, sui social, su Instagram, su TikTok, se ce l'avete. Non so se magari è entrata nella vostra playlist di Spotify, ma insomma si chiama Gut Genug. È una canzone tedesca che ormai è diventata uno dei tormentoni di quest'estate, con milioni di ascolti e visualizzazioni sui social. Ma allora, per farci raccontare qual è la storia di questa canzone e tutta una serie di curiosità che le ruotano attorno a questo che è diventato un po' un fenomeno più che musicale, abbiamo in collegamento la nostra corrispondente dalla Germania, Cristina Giordano. Ben trovata, Cristina.
Eccomi, buon ascolto a tutti.
Secondo me stavi per dire buongiorno, perché siamo abituati a sentirci in altro ora.
Esattamente, mi hai beccata.
Allora, Cristina, senti, partiamo dal titolo di questa canzone, no? Gut Genug, vabbè, insomma, un po' più o meno possiamo sapere che cosa voglia dire, ma spiegaci un po' anche tutto quello che è cresciuto dietro al significato di questo testo e di questa canzone.
Esattamente, beh, intanto possiamo tradurlo con sei già abbastanza, vai bene così, dice appunto du bist gut genug, bleib einfach nur du, no? Rimani semplicemente te stesso, sei già abbastanza bravo così. A cantare questo ritornello in questo falsetto che ormai è diventato un tormentone, come giustamente dicevi tu, è Ryan Gima, del duo indie tedesco che è relativamente nuovo e si chiama Blumengarten. Il significato della canzone è molto semplice, ovviamente è un inno all'amore per se stessi, all'accettazione, è una canzone che in qualche modo dice di andare contro ogni pressione sociale, contro le insicurezze, e questo concetto appunto che viene in qualche modo chiarito nel ritornello viene poi ripreso dai versi della rapper tedesca che canta anche in questa canzone ed è molto conosciuta in Germania, che si chiama Sherry Catherine David. Curiosità, il cantante appunto Ryan Gima e la sua famiglia sono originari del Camerun, la famiglia infatti è emigrata in Germania quando era molto piccolo, e dietro questo pezzo c'è la produzione dei berlinesi Kitschkrieg, che in passato hanno già collaborato con rapper piuttosto famosi come Trettmann e Peter Fox, o Peter Fox meglio, per chi segue la musica tedesca. Altra curiosità, nel nome uniscono ovviamente il kitsch, cattivo gusto, e la guerra, però non è chiaro se fanno la guerra al kitsch o se è con il kitsch che poi fanno la guerra, questo è un altro tema. Sta di fatto che...
È un interrogativo amletico.
Assolutamente sì, però sta di fatto che insomma con questo pezzo uniscono pop e rap ed è, come giustamente dicevi anche tu, diventato un fenomeno internazionale, sociale molto molto diciamo di rilievo.
Allora, io nell'introduzione non dicevo, ebbene sì, è un tormentone globale che arriva dalla Germania, e mi permettevo quell'ebbene sì perché non è che la lingua tedesca e la musica tedesca ci abbiano regalato nei decenni tantissimi successi globali. Io mi ricordo forse Falco, no? Insomma, non
esatto.
Ci sono stati molti. Allora, qual è la ragione di questo successo? Immagino se ne sia parlato, sia stato analizzato da tanti punti di vista.
Certo, insomma, hai ragione, molti la cantano senza sapere il tedesco, senza conoscere il reale significato, però in qualche modo basta mettere un like a un video, e questo insomma sono i tempi moderni, che magari scorre sul proprio feed e poi l'algoritmo fa girare ancora di più il video, quindi accresce la visualizzazione, il video diventa virale e sappiamo poi come va a finire. Però sul motivo del successo ci sono diverse tesi oltre all'algoritmo, e quindi si parla di melodia e ritornello che sono molto semplici, e qualcuno parla di minimalismo musicale come ragione, diciamo, di questo successo. Poi il fatto che superstar internazionali come Lizzo o BTS l'abbiano cantata, amplificando ovviamente il successo. E poi c'è anche una curiosità, perché nel, diciamo, mondo anglofono questo ritornello Good Genug suona come Dubi Scoot Canoe, che non ha molto senso.
Direi
ma
proprio
Dubi,
no.
Ma Dubi pare che in slang significhi spinello, e i ragazzi la cantano, insomma, e fa in qualche modo sorridere, quindi forse è un mix di tutti questi fattori.
Senti, ma in Germania che effetto ha? Che tipo di successo ha avuto? Come è stata accolta?
Beh, diciamo che ovviamente è arrivata al numero uno nelle classifiche e concorre con, tra l'altro, Dai Dai di Shakira per il primo posto di tormentone estivo dell'anno, quindi insomma se ne parla proprio in queste ultime ore. Da un lato poi ci sono quindi gli esperti musicali che cercano di analizzare la ricetta del successo, ma dall'altro ci sono anche analisi sociologiche su quello che è un fenomeno sociale, come dire. L'influencer tedesco Bob Bloom, che è un insegnante podcaster, ha fatto notare per esempio che si tratta proprio del messaggio positivo, perfetto, azzeccato per la Gen Z, quella che insomma va dai più o meno dai teenager ai trentenni, e meno dei trentenni 29 anni, generazione che in qualche modo bistrattata dai boomer che non comprendono alcune delle loro scelte, come per esempio mettere il lavoro non al primo posto della vita, e che quindi si rivedono in questo refrain, in questo ritornello, tanto che esistono anche dei video parodia in cui al posto di Gut Genug i ragazzi cantano Arbeitszeit Betrug, che significa truffa sull'orario di lavoro. Accanto a questo poi ci sono aspetti un po' meno piacevoli, perché da un lato c'è una polemica tra Shirin David, questa rapper tedesca, e Heidi Klum, che resta in Germania come la produttrice di Germany's Next Top Model, e che in qualche modo ha spesso criticato l'aspetto delle ragazze, che in qualche modo si sente, come dire, oggetto di questa critica, di questa canzone. E poi in realtà il brano era prevista l'uscita di questo brano per gennaio, ma Ryan, il cantante, ha dovuto occuparsi di un'altra questione perché la sua ex fidanzata lo ha accusato di manipolazione e di sfruttamento dei suoi traumi per i testi delle sue canzoni. Ryan si è scusato per il comportamento, però nega ogni forma di violenza.
Oh, mamma mia, insomma, non si riesce mai a scamparla rispetto anche a tutte queste, diciamo, penne accessorie che ci saremmo evitati. Ma allora, ci dicevi che comunque sia questa canzone ha musicalmente raggiunto milioni e milioni di ascoltatori.
Solo su Spotify ha raggiunto 52.000 streaming, a cui si sommano poi milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram, eccetera. Questo brano è entrato, tra l'altro, anche nella classifica Billboard statunitense Top 200, è alla posizione 124 ed è una rarità per una canzone tedesca, come dicevamo prima, no? Anche per la lingua, perché appunto è la prima volta in questo millennio che una canzone in lingua tedesca entra appunto in questa classifica. In passato c'erano riusciti pochissimi, tra cui, come giustamente dicevi e ricordavi tu, Falco, che non è tedesco ma comunque è austriaco ma di lingua tedesca.
Ah, hai ragione,
Amadeus,
hai ragione, certo, sì, sì.
E Nina con 99 Luftballons, che forse qualcuno ricorderà. E quindi anche per questo motivo i produttori Kitschkrieg stanno lavorando a una versione statunitense della canzone. Ma finisco, diciamo, con un'ultima chicca, perché forse questa canzone sembra aver dato una spinta alla musica tedesca in generale nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti, perché in questi ultimi giorni si sta parlando di un altro brano di un'altra rapper tedesca, Ikmel, una rapper femminista che è in tour negli Stati Uniti, e il suo tormentone si chiama invece Fußballmänner ed è sugli stereotipi e i cliché degli uomini e il calcio, che in un verso dice: pance di birra, wurst, tiki-taka in un tanga. E chissà se questa possa essere la rinascita della musica pop tedesca.
Beh, anche, insomma, con una buona dose di ironia, direi, e spero, insomma.
Decisamente.
Visto questo testo. Cristina Giordano, grazie davvero per averci raccontato di questa Gut Genug, di questa canzone che appunto è un fenomeno in Germania, ma anche a livello globale, grazie ai social che ne hanno permesso una diffusione capillare. Grazie, ci risentiamo presto, Cristina.
A presto.
È sempre bravo Bungaro, qui l'abbiamo ascoltato con questa canzone che ha per titolo Zen. È scomparso settimana scorsa, a 79 anni, Sir Nigel John Dermot Neill, detto Sam. Di origini neozelandesi, aveva anche passaporto britannico e irlandese. Sam Neill è stato un attore di grande versatilità, indipendentemente dai gusti di ognuno in materia di cinema. Insomma, è difficile non averlo mai incontrato sullo schermo, da Jurassic Park a Godzilla, da Caccia a Ottobre Rosso all'Uomo che sussurrava ai cavalli, passando per serie TV come Peaky Blinders della BBC o il dramma in costume I Tudors. Antonello Catacchio, ben ritrovato a K.
Grazie e buongiorno a tutti.
Antonello Catacchio, ti coinvolgiamo perché sei un po' uno dei nostri critici cinematografici di riferimento e stavo pensando che, a proposito di Sam Neill, con un film in particolare, no, che la sua caratura anche di attore drammatico, di interprete sensibile e misurato appare a tutti evidente, e mi riferisco a The Piano, Lezioni di piano di Jane Campion, un film del 1993 in cui Sam Neill al fianco di Holly Hunt, che vince l'Oscar, lei come migliore attrice, il film ne vinse altri due eppure la Palma d'Oro a Cannes. Ma insomma, cosa dire intanto della sua interpretazione in quel film, Antonello?
Guarda, intanto credo che vada brevissimamente inquadrato il film. Essendo âgé, ero a Cannes quell'anno quando è stato presentato. Allora, l'idea di una regista neozelandese era un'idea relativamente nuova. Visto il film ci siamo tutti entusiasmati, commossi, siamo rimasti folgorati da quel film, e francamente lo sono ancora adesso, perché ha immagini sontuose, una storia prepotente e ottimi attori. Stavi dicendo appunto Holly Hunter, premiata con l'Oscar, Harvey Keitel che fa, come dire, il simil Maori, che è affascinato da questa donna che è arrivata, che è quasi muta, ma che si esprime attraverso il pianoforte. E lui, che è il marito preso in mezzo, che ha una figura relativamente, come dire, critica.
Sgradevole anche.
Sì, perché è costretto a un personaggio, come dire, che nessuno ama di fronte agli altri, che invece sono magnifici nell'esprimere le loro sensibilità. Lui è gretto in qualche maniera, però è una grettezza a suo modo fantastica e funzionale al film, perché è un po' la sua caratteristica, secondo me, o meglio la caratteristica di tutta la sua attività artistica. Lui è sempre stato un comprimario di lusso, non è mai stato il vero protagonista dei film, no? Ma, come dicevi prima, è apparso in un sterminio proprio di film, a partire poi dagli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta c'è stata un po' l'esplosione del cinema australiano, e per vicinanza, essendo lui neozelandese appunto, ha avuto modo di esprimersi in tantissimi di questi film e di farsi scoprire. Poi è arrivato anche in Europa, poi è andato anche negli Stati Uniti, quindi è diventata una figura internazionale, pur non essendo mai stato un vero, grande, unico protagonista. Era sempre a fianco degli altri, ma ragazzi, era a fianco di personaggi straordinari, perché ha cominciato con Mel Gibson, Janine, Meryl Streep, Nicole Kidman, Sean Connery, insomma, non gente di poco conto.
A me ha sempre colpito che non era un trasformista di quelli che fai fatica a riconoscere da film a film, che ingrassano, dimagriscono, hanno i capelli lunghi, i capelli corti, cambiano di colore. Era sempre lui, riconoscibilissimo, ma sempre credibile nelle sue parti, no?
Eh sì, perché probabilmente era, non dico se stesso, perché alternava parti diversissime tra loro, è stato in moltissimi film horror, anzi aveva cominciato col cinema horror, no? Ma era se stesso come aspetto, come immagine, come modo di porsi e di proporsi al pubblico, e da questo punto di vista è riuscito perfettamente. Tant'è vero che c'è una cosa che ho letto, guardando un po' su di lui, che in Svezia lo hanno adorato alla perdizione per una sua interpretazione di Ivanhoe, uno sceneggiato televisivo che non so se sia stato dato soltanto in Svezia, ma là ha entusiasmato il pubblico perché la televisione svedese l'ha messo. Allora anche lì è curioso come un personaggio di questo tipo possa diventare conosciuto e noto al grande pubblico perché ha fatto il paleontologo in Jurassic Park, tra l'altro nel primo, ma poi anche in due successivi. Oppure appunto il marito un po' odiosetto di Jane Campion, oppure è comparso nel film di Wenders Fino alla fine del mondo. Insomma, è comparso e apparso un sacco di volte, e sempre con questo suo modo di porsi, semplice, tranquillo, quasi schivo, diciamo, ma estremamente efficace, funzionale al film. Ecco, lui non andava mai sopra le righe. È lontanissimo, tu dicevi non ingrassava, non dimagriva, è lontanissimo dalle interpretazioni, per intenderci, alla De Niro. Non che De Niro non sia un bravo attore, certo, ovviamente, ma, certo, ma è lontanissimo come approccio. Ecco, lui era proprio totalmente diverso, mi è parso di capire da quello che ho visto e da quello che ha fatto.
A me viene da dire
un inciso, ha fatto anche un documentario curioso in occasione del centenario della nascita del cinema alla fine degli anni 90, sull'origine e la storia del cinema neozelandese, che è un cinema tutto sommato sottovalutato per un lunghissimo periodo, poi prima affiancato sempre a quello australiano per come dire, per vicinanza, ma in realtà poi negli ultimi anni è esploso perché Jackson ha fatto i suoi Signori degli Anelli, ha fatto gli studi cinematografici, insomma è esploso in tutto, e da questo punto lui l'ha fatto precedentemente, però insomma c'erano già diverse tracce, e riguardando queste cose ho visto che c'erano dei film neozelandesi che erano approdati a Cannes negli anni 80 e 90 decisamente notevoli.
Dicevo che era anche un uomo di grande simpatia, per quello che mi è stato dato modo di capire. Ho presente varie volte nelle quali lui è stato ospite al Graham Norton Show, no? Che è un po' un'istituzione della televisione britannica, ci si ritrovano spesso le celebrità del mondo del cinema, a volte anzi ti chiedi come faccia a radunarne così tante in una sola sera sullo stesso divano, e lui faceva ridere un po' tutti con un suo umorismo surreale, riservato, molto british, un po' upper class, Ricordo una volta in cui si mise a raccontare, ma molto seriamente, di come per mettere al riparo il suo bestiame dal rischio di essere rapito e magari finire in pentola, aveva dato a pecore e mucche i nomi dei grandi colleghi, no? Sostenendo che chi potrebbe anche solo lontanamente pensare di mangiarsi Meryl Streep o Robert Redford, no? Era veramente molto, molto divertente. Ma per chiudere, Antonello, Sam Neill è stato tante volte candidato agli Emmy, ai Golden Globe, ha vinto solo una volta però.
Ma guarda, non lo so, bisognerebbe verificare, perché credo che sia stato candidato un'infinità di volte a tutto, ma abbia vinto soltanto dei premi, adesso non vorrei essere brutale, ma relativamente secondari. Ha avuto diverse onorificenze, è un Sir, perché certo. Ha avuto onorificenze in Gran Bretagna, ha avuto onorificenze in Nuova Zelanda, anche in Australia, eccetera. È estremamente stimato e considerato, ma da un punto di vista professionale non ha avuto tutto i riconoscimenti che forse avrebbe meritato, e forse si ricollega proprio a quello che dicevo prima, che non è mai stato il vero protagonista dei film, era sempre lì accanto al protagonista vero come comprimario, e quindi da questo punto di vista forse è stato un po' oscurato dalla storia, e forse anche per questo si è dedicato a fare dei vini nel suo paese. E dice che diceva che ci rimetteva dei quattrini, ma che lo faceva perché comunque si divertiva, ed è un po' lo spirito che ha sempre avuto lui.
Antonello, vedi però che non avrà ricevuto grandi premi, ma il nostro pubblico se lo ricorda. Scrive ad esempio Nicoletta, che era il nonno di Little Miss Sunshine, no? Ma insomma, io ricordo, visto che abbiamo ricordato un grande attore come Sir Sam Neill, che, e abbiamo parlato di The Piano, Lezioni di Piano di Jane Campion, che il film è disponibile sulla nostra piattaforma Play RSI. Film straordinario, insomma, la visione è caldamente consigliata, anche se l'avete già visto, non fa mai male rivederlo, insomma.
No, è fantastico, ha visto e rivisto più volte, perché c'è sempre qualcosa da scoprire, e poi è un film proprio che emoziona, bello da vedere, immagini sontuose, attori grandi, è magnifico.
Fazzoletti pronti alla mano allora. Antonello, grazie mille per essere stato con noi anche questa sera, alla prossima.
Grazie a voi, a risentirci.
È un duo occitano questo Cocagna che stiamo ascoltando con questa Flame Folklore, spero che si pronunci così, un duo occitano pubblicato però da una casa discografica ginevrina, le Disc Bongo. Gio, sono le 17.29, noi ci fermiamo un momento per cedere la linea ai colleghi dell'informazione per il notiziario, ci ritroviamo subito dopo insieme sempre per K. Oh, Sleepyhead, questo è il titolo di questo bellissimo brano. Non è la prima volta che l'ascoltiamo, e devo dire, io tutte le volte che lo sento, insomma, mi rallegro. Spero faccia questo effetto anche a voi. A cantarlo Mika P. Henson, è un brano del 2025. E a proposito della musica che ci piace, beh, la musica ci fa davvero un gran bene. Ascoltare musica può emozionare, può commuovere, entusiasmarci, farci ballare. Ma la musica può anche sostenere un percorso di cura, di musicoterapia. A Rete 2 abbiamo spesso parlato, ma torniamo sull'argomento oggi pomeriggio per segnalarvi una bella serie documentaristica curata da Isabel Piazza. La prima puntata si può già recuperare online sul Play RSI e sul nostro canale. Racconta di uno studio clinico promosso dall'ente ospedaliero cantonale, dall'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e dall'Orchestra della Svizzera Italiana. Al centro della ricerca ci sono dei pazienti sottoposti a interventi per tumore del polmone, e l'ipotesi alla base di questa ricerca è che l'ascolto della musica classica possa contribuire a ridurre stress, ansia e dolore. Ma insomma, ben trovata K, Isabel Piazza.
Buon pomeriggio Sandra, buon pomeriggio chi ci ascolta.
Allora Isabella, raccontare questo studio in un documentario immagino non sia stato facile, posso immaginare, diciamo, gli aspetti burocratici, le tante autorizzazioni necessarie, le cautele a garanzia di tutte le persone coinvolte, magari anche fragilizzate dalla malattia, e le emozioni, non che un lavoro in un contesto ospedaliero può suscitare nella squadra che lo realizza, te compresa, ma com'è andata? Da dove siete partiti e che strada è stata quella che vi ha portato a questa serie di documentari?
Ma mentre ti ascoltavo aspettandoti, hai colto esattamente il punto da dove tutto nasce. Il fatto che empiricamente tutti noi abbiamo l'intuizione che la musica ci regali qualcosa di più di un mero intrattenimento. E di conseguenza si è voluto proprio vedere la possibilità di essere misurata da qualche parte la sua efficacia all'interno di un percorso di cura impegnativo come quello che hai ben raccontato. L'intuizione parte proprio dal professor dottor medico Stefano Cafarotti, grande appassionato di musica e primario di chirurgia toracica all'ente ospedaliero cantonale. Lui stesso ha sempre sostenuto che in qualche modo l'arte terapia in generale, ma poi anche la musicoterapia, che ne è una sua parte, abbia una valenza scientifica, e voleva in qualche modo misurarla, perché diciamo che ci sono moltissimi studi che certificano, l'Organizzazione Sanitaria Mondiale della Sanità ha già moltissimi studi che dicono che in qualche modo ci sono si può constatare proprio come la musica porti un beneficio del benessere, ma non era ancora stato in qualche modo misurato da un fattore tangibile, oggettivante. E lì è stata proprio la differenza di questo studio. Hanno voluto portare questo protocollo di studio, dove appunto due gruppi di pazienti che vengono sottoposti a chirurgia mini-invasiva toracica per sospetto o diagnosi di tumore al polmone, la musica classica. Ai due gruppi viene poi misurato nel sangue il livello del cortisolo. Il cortisolo è l'ormone che tutti noi produciamo quando siamo sottoposti a grande stress. Potete immaginare, insomma, trovarsi in quelle situazioni dove vieni ricoverato, vieni sottoposto a un intervento che comunque ha dietro di sé un bagaglio così importante di una diagnosi o sospetto di diagnosi, e poi il decorso operatorio, ecco lì lo stress la fa da padrone. In qualche modo si è voluto vedere se attraverso proprio l'ascolto fisico, quindi veniva consegnato a uno dei due gruppi una cuffia per ascoltare questi brani selezionati dall'orchestra della Svizzera italiana, e poi attraverso dei questionari il paziente poteva veramente in maniera libera, senza nessuna indicazione, dire se questo aveva portato o meno un effetto. La cosa molto interessante di questo studio è che non c'era bisogno di essere dei fanatici o degli appassionati di musica, anzi c'erano anche molti scettici che hanno partecipato a questo studio, ma c'è stata comunque una primissima fase. Adesso questo studio partirà per bene per settembre e poi fra due anni avremo i risultati, ma già da subito i primi che hanno fatto un po' da test, questi pazienti esperti di cui parleremo poi magari più avanti, hanno potuto già comunque definire che in qualche modo anche solo il fatto di essere presi in cura, al di là di quella che è la malattia pura, quindi magari un'infusione, un'iniezione, una flebo, ecco, ma un approccio diverso che cura a 360 gradi la persona e si guarda la persona nella sua interezza e non solo sei malato, ti do una pastiglia per guarire, ha già un beneficio di per sé. Questa è già una vittoria per chi fa parte di questo studio.
Certo, si parla spesso, no? Insomma, di una visione olistica del paziente, della medicina, che non si limiti solo agli aspetti chirurgici e meccanici, che per l'amor di Dio è importante che ci siano quando purtroppo è il caso. Dicevamo che è questo progetto una collaborazione tra due istituzioni medico-scientifiche come l'EOC, l'Istituto Oncologico, e anche un'istituzione culturale e musicale come l'Orchestra della Svizzera Italiana, che ha selezionato delle musiche che spaziano tra Mozart e Brahms. Questo appunto restando nell'alveo della musica classica, indipendentemente dalle preferenze musicali dei pazienti, perché parrebbe esserci all'interno della musica classica un qualcosa di particolarmente adatto a ridurre lo stress. È così, Isabel?
Allora, in realtà la musica classica, è una domanda che ho proprio posto durante queste interviste, è stata scelta perché è già quella un po' più consolidata all'interno di questi percorsi di studi clinici, è quella che viene già in qualche modo presa in seria considerazione per avere un effetto. Quello che sarà il passo poi successivo, se tutto ciò andrà a buon fine come si spera, nel senso che ci sarà un'oggettivazione di questi risultati, è che poi ognuno in qualche modo potrà portare la sua musica all'interno del proprio percorso. In generale la medicina, ci spiegava il professor Caffarotti, se prima in qualche modo il medico dall'alto in qualche modo ci dava le cure, le terapie, noi non potevamo come pazienti avere grande voce in capitolo, era quasi qualcosa calato dall'alto dove noi non eravamo tanto coinvolti. Poi c'è stato questo passaggio in cui il paziente era assolutamente al centro, quasi fin troppo, nel senso che comunque i ruoli vanno rispettati tra medico e paziente. Adesso c'è questa filosofia in cui il medico si siede a fianco del paziente e insieme si decide il percorso terapeutico. Il professor Caffarotti ha fatto un esempio, secondo me, molto forte, ma come l'ho ascoltato spero che possa arrivare nel modo giusto anche a chi ci ascolta adesso, ma che secondo me fa veramente ben capire. Lui dice: se la qualità di vita è diventato il vero centro del nostro movimento, proprio come medici, come dottori, nel senso che una volta il focus era allungare il più possibile la vita, la speranza di vita. Adesso in realtà è la qualità a fare la differenza, nel senso che se da lui arriva un batterista che la sua vita è suonare la batteria e per vivere più a lungo però l'unica possibilità è quella di amputare una mano, il professore ci dice: non ho raggiunto quello che il paziente mi sta chiedendo, sto fallendo, perché io gli allungo la vita ma la sua qualità di vita l'ho nettamente peggiorata. Allora il senso è di trovare sempre un compromesso, trovare insieme. Quindi la musica classica è un tappeto che in qualche modo ci accomuna tutti, anche chi magari non è proprio il suo genere principe, diciamo primo, ma ci permetterà di entrare in una nuova fase anche di studi dove ognuno poi in qualche modo potrà personalizzare e rendere un po' proprio il proprio percorso di cura.
Allora, il primo episodio della serie La musica che cura, lo dicevo all'inizio, è già reperibile online sul sito della RSI, sul nostro Play. L'ha curato Isabel Piazza. Isabel, grazie per essere stata con noi a K e buona estate, buone vacanze.
Grazie mille, al prossimo episodio sicuramente tornerò a proporvelo.
Tranquilla che ti veniamo a scovare. Un abbraccio.
Buon pomeriggio, buona continuazione.
Ciao, ciao, ciao Isabel. Oggi ho scoperto una nuova parola, una parola della quale avrei fatto volentieri a meno: slopaganda. A istruirmi un articolo sul Corriere della Sera, nel quale si legge la seguente definizione: una forma di propaganda a basso costo realizzata con strumenti di intelligenza artificiale generativa e progettata per ottenere il massimo impatto emotivo sui social. I video di slopaganda sono spesso iperrealistici nella resa delle persone, ma fantasiosi nei contesti che mostrano, in una sorta di cortocircuito che spesso si vuole spacciare per ironico o provocatoriamente divertente. Maestro e campione del genere, ça va sans dire, Donald Trump, che nei mesi abbiamo visto impersonare dal Papa a Gesù Cristo, mentre punisce gli avversari o cura i lebbrosi a scelta. Ora Roberto Vannacci, leader della formazione di destra Futuro Nazionale, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui lui, il generale, si mostra come un imperatore romano che siede nella tribuna del Colosseo accanto alla moglie, a Giorgia Meloni e a Ignazio La Russa. Al centro del Colosseo, legati come salami, ci sono i suoi antagonisti politici: Schlein, Conte, Boldrini e Prodi. C'è anche un tale Giuseppe Barboni, politico assurto a una certa fama e quale fama per aver preso a pugni un immigrato, il quale minaccia con i quattro con falce e martello. E infine, dopo che la moglie dell'imperatore mostra il dito medio in camera, Vannacci, col pollice verso, condanna a morte i quattro malcapitati, rei di non aver mai davvero usato falce e martello. Ovviamente le reazioni non si sono fatte attendere, con le distanze prese dal partito della Premier e l'indignazione del resto del mondo politico, mentre Vannacci, beh, lui lo trova simpatico, ma ne disconosce la paternità. Non ne sarà padre, ma il profilo da cui il video è stato rilanciato contiene un link diretto al modulo di tesseramento di Futuro Nazionale. Era il 1994 quando in Ruanda, in soli 100 giorni, perse la vita quasi 1 milione di persone. Un genocidio. Qualche anno prima gli organi di stampa del partito Hutu avevano avviato una campagna diffamatoria nei confronti dei Tutsi, definendoli scarafaggi, ignienzi. Li chiamavano così alla Radio des Mille Collines e nelle vignette del giornale Kangura venivano mostrati mentre i piedi di un generale Hutu li schiacciavano senza pietà. Cominciò da qui la disumanizzazione dell'avversario che a piccole dosi quotidiane riuscì ad anestetizzare un'intera popolazione, foraggiarne l'intransigenza e la rabbia. Ora siamo, credo e spero, ben lontani dagli scenari ruandesi, ma mi sono spesso chiesta come si potesse ridere di quelle vignette e sostenere che fossero solo dei disegnini spassosi quando a me sembravano così violenti, volgari. Erano una chiara operazione di propaganda, una manipolazione che mirava a far sentire gli aggressori come delle vittime, legittimandone la violenza. Vi ricordate del vecchio slogan «Una risata vi seppellirà»? Ecco, in alcuni casi si è dimostrato tremendamente vero. Cuori Rican, il titolo di questo brano di un collettivo siciliano che si chiama Lero. Lero, un progetto di musica folk contemporanea che è nato dall'incontro tra gli artisti palermitani Alessio Bondi, che sentiamo spesso anche da solista ai nostri microfoni, Donato Di Trapani e Fabio Rizzo, hanno ripreso canti e memorie dell'archivio sonoro siciliano del Novecento e li hanno poi rielaborati, l'abbiamo sentito, con sintetizzatori e chitarre microtonali. Ma noi continuiamo adesso anche il nostro viaggio alla scoperta della musica coreana, un percorso che ci ha preparato Corrado Antonini. Ci andiamo ad ascoltare un gruppo che si chiama Corea. È una presenza storica nel panorama delle contaminazioni tra musica tradizionale coreana e pop. Nato nel 2010 questo gruppo, la cantante Ham Bo-young si è formata dapprima proprio come interprete pop e poi si è dedicata al minyo, che è un tradizionale canto popolare coreano. E in questo brano sentiremo associato alla chitarra elettrica il dageum, un grande flauto traverso di bambù della tradizione. Era uno degli strumenti più importanti nella musica di corte. Allora, i Corea con Big Things. K. 18:03 minuti e noi ci colleghiamo con Zurigo, con la nostra Cristiana Coletti, che ha appena visto, ma proprio appena, la mostra Fast in Paradis, quasi un paradiso, al Museum Rittberg. Buonasera Cristiana, ben ritrovata.
Buonasera Sandra e buonasera a chi ci ascolta. Sì, sono appena uscita dalla mostra e mi trovo nella villa Schönberg, dove ci sono gli uffici del Museum Rittberg. E allora, perché sono venuta qui? Perché ho fatto questo viaggio? Mi ha colpita davvero molto l'immagine del manifesto della mostra. A prima vista è un'immagine piacevole che ci attrae con i suoi colori brillanti, il verde, l'azzurro, il rosso e il rosa, e poi per la bellezza del paesaggio e non meno per la bellezza della donna seduta sul prato in primo piano che ci guarda, ed è una donna nativa, ed è una nativa americana che è davvero stupenda nei suoi abiti tradizionali. E diciamo, l'immagine è molto romantica ed idillica, però ecco, in un secondo momento, un secondo sguardo, comincia a irritarci il fatto che quel paesaggio, quei colori sono esageratamente finti, è una messa in scena artificiale, le piante sono di plastica, gli animali sono in realtà dei pupazzi gonfiabili, sembra un diorama di quelli che si trovavano nei musei di storia naturale, qualcuno forse se le ricorderà, ma insomma ovviamente ne è la parodia. L'artista si chiama Wendy Red Star e appartiene lei stessa a una popolazione di nativi americani e dedica ovviamente il suo lavoro alla difficile storia di queste popolazioni, e quindi in questo contesto il titolo della mostra acquisisce improvvisamente un significato forte, Sandra.
Abbiamo detto che il titolo della mostra al Rittberg è Fast in Paradis, potremmo anche dire noi in italiano, quindi quasi un paradiso, potremmo tradurlo così, sebbene in inglese, poi adesso ci spiegherai, è a kind of paradise, quindi una sorta di paradiso. Ma insomma, tutto questo ruotare attorno a questo paradiso che è quasi, che non è compiuto, che è una sorta di, pare voler mettere, come già ci facevi intuire, in discussione, no, la nostra idea del paradiso, dei nostri cliché rispetto al paradiso.
Bravissima Sandra, esatto, ma va anche oltre ed è ispirato a una citazione della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Io la leggo: se rifiutiamo la storia unica, se riconosciamo che non esiste mai una sola storia sul luogo, riconquistiamo una sorta di paradiso, kind of paradise, come dicevi tu, fine della citazione. E Fasta in Paradise, che questo vuol dire proprio quasi un paradiso, è una mostra collettiva che racconta per la prima volta in modo ampio, esaustivo, un importante fenomeno dell'arte contemporanea. Ci sono artisti di fama internazionale provenienti dall'Africa, dall'America, dall'Asia, dall'Australia, dall'Oceania. Insomma, tutti questi artisti si confrontano con il materiale iconografico dell'epoca coloniale. Cosa fanno? Decostruiscono le fotografie, le trasformano, denunciano lo sguardo coloniale, oppure restituiscono alle persone fotografate una storia, la propria identità, identità naturalmente, e quindi anche la propria dignità. Sono opere che a volte sono proprio commoventi, confesso di aver trattenuto a stento le lacrime qualche volta, molto poetiche, a volte molto critiche, e tutte ci propongono una riflessione su come queste immagini plasmino addirittura ancora oggi l'idea di identità e di appartenenza. E la cosa più importante che ho notato, ci mostrano con energia che è possibile raccontarle in modo nuovo, facendo qualcosa per superare il trauma e quindi anche ricucire le ferite.
Caspita, quando si va a vedere una mostra e si arriva a commuoversi, vuol dire che davvero, no, l'obiettivo è raggiunto, insomma. E il Museo Rydberg, restando sul tema della fotografia, ha una collezione di scatti molto ampia, giusto?
Eh sì, esatto Sandra, il Museum Rydberg ha una nuova sezione della collezione dedicata alle fotografie storiche, e queste provengono dal mondo non occidentale, della fine del XIX e dell'inizio del XX secolo. Sono state scattate in Africa e in Asia e sono fotografie fatte da fotografi africani e asiatici. La direttrice Annette Bakvati, che ho intervistato poco fa, mi ha raccontato che loro hanno iniziato a collezionare queste fotografie qualche anno fa, proprio per raccontare la storia, anche quella quotidiana, dalla prospettiva delle persone che l'hanno vissuta, quindi non dei conquistatori, non dei coloni, insomma.
Però la mostra, par di capire, ci propone anche una riflessione sullo sguardo di chi fotografa, insieme a una riflessione forse sullo stesso mezzo fotografico, sul medium.
Sì Sandra, la tua domanda mi dà l'occasione di parlare di una delle opere che mi hanno più commosso, quella dell'artista vietnamita Dinh Khie Ly. Lui è fuggito negli anni 70 per via della guerra che tutti conosciamo dal Vietnam, rientra negli anni 90, cercato a lungo nei negozietti di oggetti usati, nei mercatini, le vecchie foto della sua famiglia che aveva dovuto ovviamente lasciare sul posto quando è scappato, non le ha trovate, al loro posto ha trovato migliaia di scatti abbandonati da altri profughi, li ha comprati proprio a chili. E poi ha deciso di intrecciare queste foto con dei fili, realizzando un'installazione davvero molto poetica, ha creato delle strutture leggere che ricordano le reti delle zanzariere sotto cui lui dormiva durante la fuga. Io provo a pronunciare bene il titolo in inglese, Crossing the Farther Shore, attraversando la riva più lontana, questo è il titolo dell'installazione, e ci mostra, io ho guardato le foto, ognuna ci mostra la vita quotidiana serena nel Vietnam del Sud prima della guerra, e dà un volto alle persone che sono rimaste senza nome, senza storia, insomma sono persone che sono state dimenticate.
Devo dire che è un po' emozionante anche sentirtene raccontare, insomma. Allora, in conclusione Cristiana, cos'è che ti ha lasciato questa mostra? Molte emozioni, e che cosa porti con te?
Sandra, sì, questa mostra mi ha fatto rendere conto di quanto possa essere davvero forte il potere curativo di un'opera d'arte, e sembra quasi davvero in grado di ricucire le ferite antiche e di restituire una dignità alle persone dimenticate che non sono state trattate in modo dignitoso, e ci pone chiaramente domande sul tema dell'identità che riguardano tutti. Certo, sullo sfondo c'è sicuramente un discorso storico-politico forte e importante da non dimenticare, ma la sostanza di questa mostra è soprattutto profondamente umana.
Ed è per quello credo che arriva a toccare corde così profonde. Allora, Cristiana Coletti ha visitato per noi la mostra insieme alla direttrice del museo Annette Bhagwati. Ascolteremo presto su Rete 2 l'intervista che hai raccolto, Cristiana. Io ricordo la mostra Fasta in Paradiso, curata da Nanina Guiar, è aperta al Museum Rittberg a Zurigo fino al prossimo 6 settembre 2026. Cristiana, grazie di cuore e buon rientro.
Grazie a te.
Che sarà terra e che sarà male, il titolo di questo nuovo brano, uscito anche questo veramente di recente, di Tosca, estratto dal suo ultimo lavoro che ha per titolo Femmine. E noi siamo al momento di Cappa e Spalla, che oggi accoglie con gran piacere Iari Bernasconi. Iari, ben trovato!
Eccomi qui, ciao Sandra, buonasera a tutte e tutti.
Allora, di solito a Cappa e Spalla noi ci occupiamo con gli editoriali dei nostri ospiti di attualità, cultura, società, dibattiti e polemiche. Tu mi hai detto che vuoi parlare di natura e di alberi. Allora adesso sono curiosa di capire perché, Iari.
Beh, guarda, il primo motivo ti dirò è puramente personale e quindi... Beh, direi tu o chi ci ascolta, giustamente dimenticabilissimo, ma va detto, un paio di settimane fa, durante un viaggio nel Mar Baltico, mia moglie ha portato tutta la famiglia, quindi me incluso, a vedere una delle più antiche querce della Svezia, con circa 1000 anni, su un'isoletta che si chiama Fårö, e spero che tu apprezzi questa pronuncia, questo
minchino,
accento. Insomma. Grazie. Allora, devo dire che la visita, al di là dell'ironia, provoca una qualche vertigine. Basta pensare che il celeberrimo naturalista botanico Linneo, a cui si deve la nostra moderna, quindi, classificazione scientifica degli organismi viventi, ebbene, anche Linneo visitò e misurò il tronco della stessa quercia, attenzione, nel 1741. Io mi trattengo dal dire che probabilmente poi schiacciò anche un pisolino sotto le fronde, ma vabbè. Questo è il primo motivo, no, del tema di questo Cappa e Spalla. Il secondo, devo dire che tra i fili così un po' disordinati delle mie letture, ne ho incrociate due di letture che sembravano davvero legarsi sotto traccia alla visita a questo albero millenario. Ora, tu sai, Sandra, che la salvaguardia degli alberi, della natura, diciamo pure della biodiversità e in generale comunque la questione ambientale sono non solo una delle, come si dice, più grandi sfide contemporanee dell'Homo sapiens, no, come direbbe Linneo, grazie, ma sono anche una grandissima e per alcuni paradossale moda editoriale. Ora, la quantità non aiuta mai la qualità, ma fra le 1000 copertine che in genere, non so se sei d'accordo con me, ma declinano, no, queste sfumature del verde e del marrone, ecco, qui in mezzo si trovano anche, devo dire, delle notevoli letture o persino dei gioielli editoriali, delle piccole perle, e io penso anche solo ad alcune collane nate nell'ultimo decennio, come la collana Monde Sauvage della casa editrice francese Actes Sud, o, restando da noi, la collana Animalia, meravigliosa, di Adelphi. Ma soprattutto, e qui ritorno una volta di più al motivo di questo Cappa e Spalla, oggi, scusami Sandra, è giornata di divagazioni, starai già sudando freddo, soprattutto, dicevo, si scoprono o così ci si affeziona ad autrici e autori che magari trascorrono o hanno trascorso una vita nella natura e riescono così a raccontarla in modo così profondo, singolare. E per quello che mi riguarda, appunto, per quello che riguarda le mie letture recenti, faccio almeno i nomi. Da una parte del forestale in pensione Daniele Zovi, di cui però si è già occupata Rete 2, quindi non dirò molto di più. E poi anche però del boscaiolo Mathias Bonneau, che è autore in particolare di 2 libri usciti nell'ultimo anno e mezzo per la casa editrice Seuil, Bûcheron, quindi appunto boscaiolo, taglialegna, e Histoire al plurale d'un arbre, quindi storie di un albero.
Allora, Mathias Bonneau, figura, no, interessante, di formazione, sì, architetto, poi convertito al mestiere di taglialegna, diciamo non proprio la parabola professionale che tutti cercano, esercita tutto ciò accanto alle attività di illustratore e scrittore. Allora, raccontaci come l'hai visto tu, come l'hai letto tu, Mathias Bonneau.
Sì, allora, è un personaggio, lo dici anche tu, interessante. È relativamente giovane, perché comunque è nato nel 1988, è già figlio
togli
di un
subito
boscaiolo.
Quel relativamente giovane, per favore.
No, ma relativamente alla creazione artistica, intendo,
ecco,
non mi permetterei mai, va da sé, va da sé. Era un avverbio così, cascato così un po'. Ma è lui stesso figlio di un boscaiolo, questo mi sembra abbastanza significativo. Studia, appunto, diventa architetto anche perché allontanato dagli stessi genitori, in realtà dal mestiere di boscaiolo, e poi, tra virgolette, torna indietro, no, con questa decisione di diventare anche lui taglialegna, un mestiere tra l'altro, appunto, di cui conosce meglio di chiunque altro, penso, appunto, le difficoltà e la durezza. Mathias Bonneau, appunto, sa però anche scrivere e disegnare e quindi in modo abbastanza naturale racconta questa sua esperienza e le sue esperienze attraverso i libri. La cosa secondo me ulteriormente interessante però è che in mezzo, diciamo così, a molta letteratura, dico un po' semplificando, idealistica o idealizzata, Bonneau affianca sì il fascino per la natura al pragmatismo però del suo mestiere, no? Come dire, la consapevolezza che la partita non si gioca nella decisione di sfruttare o meno i boschi e il legname, ma nel modo in cui li sfrutteremo, perché questo è la sua visione naturalmente, ma questo è inevitabile. E c'è una bella intervista trasmessa su Arte nella trasmissione pure splendida, tra l'altro, 28 minuti, dove si vede bene, lui era ospite, si vede bene anche nel suo imbarazzo, no? Questa sua doppia anima. A un certo punto c'è la giornalista Elisabeth Kahn che gli chiede se ha visto lo stupendo film Le Chant des Forêts di Vincent Meunier, e Bonneau dice, beh sì, immagini molto belle, no? Un po' imbarazzato, ma lui uscendo dalla sala si è soprattutto chiesto come fare a tagliare gli alberi di quelle stesse foreste senza danneggiarle, no? Per dire.
E insomma, sembra davvero, no, che quello che mi pare di capire, ieri, correggimi se sbaglio, sì, quello che ti interessa, che porti un po' in luce, è che questa passione per la natura alle volte tende a virare un po' sullo spirituale, su un certo idealismo che poi,
esatto,
è un po' poco concreto. Mi è fatto venire in mente, parlando di Mathias Bonneau, anche Antonio Pascale, no? Che è un bravissimo scrittore campano e che era stato anche selezionato per lo Strega qualche anno fa. Lui ha studiato agraria e lavora come funzionario del Ministero dell'Agricoltura in Italia, no? E anche lì, quando parla della natura, degli alberi, eccetera, si sente che è l'uomo che li conosce, che li tocca, e poi ne,
esatto,
sente la poesia. Ma non solo.
Sono prospettive proprio nel concreto, che nascono nel concreto. Devo dire, hai perfettamente ragione, anche se, e da me non ti sorprenderà se lo dico, ma un po' di idealismo comunque non fa mai male. Io, preparando il capespalla, è vero che pensavo un po' e me la prendevo un po' in particolare a certe pose superficiali o così approssimative, no? Il sentito dire, il pregiudizio, il lamento anche generico. E pensavo che sì, meno tocchiamo con mano, no? Il bosco, concretamente dico, meno ci camminiamo, meno lo osserviamo, meno ne siamo curiosi, e ovviamente meno lo capiamo e lo capiremo, così come credo meno capiremo le informazioni che lo riguardano e meno sapremo costruire una così nostra opinione. Non bisogna, secondo me, essere dottori in biologia per interessarci alla natura, per osservarla, per frequentarla, malgrado, pur detto, le manie di iperspecializzazione, no? che sono un po' imposte dalla nostra società. E poi non abbiamo bisogno di grandi esoterismi, appunto, si tratta, secondo me almeno, semplicemente di prendersi la briga e soprattutto il tempo di guardare, toccare, approfondire quando possibile, quando siamo anche solo attratti da un dettaglio. Vale questo discorso per molti ambiti, no? Questa considerazione, e non solo per il rapporto con la natura, ma con la natura sembra ancora più evidente, perché è a portata di mano, accidenti, no? Ci viviamo insieme, basta, come dire, lavorare sul proprio sguardo, la propria attenzione. E così, tornando agli ideali o all'idealismo, possiamo pur dire, sporcandosi, ecco, così, curiosando, entusiasmandosi, che in questo senso si rendono anche più forti e legittime poi delle rivendicazioni. È così, credo, se non altro, che si rende possibile un sogno, uso questa parola, e magari a questo punto sarebbe calzante, Sandra, così Gaber che canta "Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione", sarebbe un bel modo per chiudere. Chiudo lo stesso, anche senza Gaber.
Ma io chiudo con l'immagine invece di Linneo che citavi prima, che insomma, dopo tante esplorazioni, analisi,
accidenti,
eccetera, un bel pisolino sotto quell'albero millenario se l'è fatta, e magari possiamo anche cominciare da lì in una delle prossime giornate di canicola. Trovare un bell'albero, guardarci attorno, sentire il rumore di grilli e cicale, perché no, farci un bel pisolino.
Ti dirò, nel dubbio che l'avesse fatto o meno, io per scaramanzia l'ho pure schiacciato un pisolino lì sotto.
E hai
non
fatto
si sa mai,
solo
non si
bene,
sa mai.
Hai fatto solo bene. Iari Bernasconi, grazie per essere stato con noi a
grazie
Kappa.
Grazie a te, un saluto. Un
abbraccio e a presto. Beh, insomma, non credo sia necessario dirlo che quella che abbiamo appena sentito era la voce della fantastica Nina Simone, entrata anche lei quest'oggi nella nostra colonna sonora di K, una puntata di K che tra poco si chiuderà, finisce anche questo martedì sera. Io adesso vi lascio in compagnia di un brano di Robert Finlay, Can't Take My Joy, un brano del 2025, quella che sentiremo è proprio la sua voce. Nel salutarvi però saluto anche Lucia Bentoglio, che ha preparato con me questo programma, e Corrado Antonini, che ne ha selezionato le musiche. Beh, noi ci ritroviamo come sempre puntuali domani pomeriggio alle 17 per una nuova puntata. Da parte mia, Sandra Sain, buona serata a tutti e buona prosecuzione d'ascolto.